Ciao, io sono Elena.
E io sono Giuseppe.
Oggi Revolution Live vi porta nell'irriverente mondo degli Zen Circus.
Ci hanno raccontato del loro ultimo album, La Terza Guerra Mondiale, e di tanto altro ancora.
Mi raccomando, stay tuned.
Eccoci qui con gli Zen Circus. Buon pomeriggio ragazzi.
Ciao.
Come state?
Benissimo.
Male.
Bene.
Confermate, voi siete gli Zen Circus? Sì, non siamo noi cazzari?
No, siamo in questa veste informale. Iniziamo subito con le domande. Allora, La Terza Guerra Mondiale è il vostro nono album, alle spalle avete altri 8 album, un EP e 18 anni di carriera. Possiamo dire che è l'album della maturità?
Speriamo di no.
Speriamo di no, la frutta matura cade dall'albero.
La matura a marzo ci esce poco. Ha fatto un calcolo
almeno fino al 2020.
2031.
Alla pensione ci arrivate?
Forse fino al 2031, forse un po' di empaz.
Sì, forse. Se no si fa scippare vecchietto come facevamo prima di campare.
Allora, l'immagine di copertina del vostro album rappresenta un po' una situazione bizzarra ma alquanto reale. E mi è venuto in mente così l'aforisma di un importante filosofo che è Karl Marx, che diceva che la religione è l'oppio dei popoli. Forse adesso qualcosa sta cambiando e probabilmente adesso l'oppio dei popoli sta diventando questa tecnologia che sta un po' addormentando e anestetizzando le menti. Voi cosa ne pensate?
Secondo me c'è un vizio di forma in questa cosa qua che ormai che sta cambiando negli ultimi anni. Se è verissima la frase del compare, ovvero che è il mezzo che ti hai in mano, lo strumento che hai in mano dipende dall'uso che ne fai, va anche detto che però c'è un piano farlocco che è stato cambiato molto velocemente, non dai poteri forti, semplicemente da un cambiamento troppo veloce che era incalcolabile da tutti, anche dai CEO di Google o di Facebook, che non sono riusciti a prevedere in tempo un cambiamento così veloce. Quindi c'è il discorso che non c'è un rendersi conto in modo realista di ciò che abbiamo in mano. Molto spesso nemmeno da parte di persone che comunque hanno un'intelligenza sia pratica che un'intelligenza comunicativa e collettiva abbastanza sviluppata.
Il vostro rapporto con la tecnologia com'è? Perché proprio nella Terza Guerra Mondiale voi date un po' un'immagine di quella che è appunto la realtà, per esempio nei mezzi di trasporto, vi dite nei treni, c'è la gente che non comunica più, non si scambia più delle parole.
Anche l'esagerazione, ovviamente non è solo vero quella, vedo anche che...
Io comunque sono venuto oggi in treno, a questo punto mi sono ogni tanto fatto questo esperimento di guardare la gente per tipo 30 secondi al minuto.
Ormai sono tutti sugli smartphone.
Ero il magico regionale, ancora a Piacenza, quindi ti sporge all'inizio di tutto il vagone. Tutte le persone che riuscivo a vedere fino in fondo erano tutte così.
Poi, noi che rapporto abbiamo,
e anch'io ero così,
che rapporto abbiamo, non siamo degli stiliti o gli anacoreti o dei Savonarola, degli turni.
Ma noi come sempre i dischi ci mettiamo come peccatori, no?
Ci siamo dentro anche noi, non è che...
Scusami un cazzo!
Non è magari seminare dei dubbi o delle perplessità. Il nostro compito non è dirti che siamo nei migliori dei mondi possibili, non è neanche altresì dirti bisogna fare così, bisogna fare quello, non è il nostro compito, no?
Sì, assolutamente. Nei Zen ho sempre fotografato quella che è la realtà, compresi anche i nostri.
Siamo delle pessime persone.
Beh, allora direi di passare ad una domanda più soft, diciamo. Passiamo ai vostri pezzi. Parliamo di L'anima non conta, che è un pezzo molto pop, che alcuni, adesso vi faccio arrabbiare, hanno definito alla Ligabue.
Guarda, quando hanno detto di Zeno Ferro è più consente.
Vabbè, comunque è molto semplice. Se è come un bambino, no? Un bambino che ha un vocabolario di media dalle 200 alle 700 parole. Sì. Se devi scrivere un tavolo o un sofà, te lo descrive in modo con le poche parole che conosce. Se non devi tirare fuori di mezzo Ligabue perché non conosce fondamentalmente Rhythm and Blues e pop italiano, mi dispiace per lui. Poi può dire che è un pezzo di merda, che fa cagare, là ci siamo.
No, che lui si faccia schifo un conto, però
De gustibus, ecco.
La musica non è una scienza perfetta, ma è comunque una cosa che si può studiare.
E c'è una storia.
Se lo sente un Zé Ottavi, automaticamente pensa che sia Ligabue perché ha sentito 5 dischi
nella
sua vita.
Insomma, poche parole è respinta al mittente.
Okay, ma preferiamo poi che canzone di merda, e là alzi le mani.
Ma non vi infastidisce che qualcuno non ha saputo cogliere l'emergenza espressiva di questo brano?
No, lui ci ha fatto un favore enorme, lui ci ha fatto un grandissimo favore e lo ringrazio veramente.
Ok.
Lui ci ha portato moltissimi più ascolti con quell'articolo. E poi la gente ha capito che
è... È andata bene dunque.
Sì, sì, infatti come secondo me non ricordo il nome, però
siamo grandi. È un brano in cui io mi emoziono a cantarlo.
Ma anche Zingara è una canzone che non è stata colta, diciamo, nella sua provocazione.
Ma no, sì, assolutamente.
cosa, noi immaginavamo.
Sì, era servito per fare casino.
Tanti dissensi, infatti, appunto.
Però immaginavamo che era
fatta apposta. Pensavamo che fare una canzone che nessuno dice nulla, dice ciao amore, siamo niente sulla scogliera.
Pensavamo che succedesse molto più casino.
Ah, sì, no, siamo
un po' rimasti male.
Speravamo fosse usata anche da qualche regista come Indo.
Oppure qualche minaccia di morte, no? Personale.
È successo in particolare.
Allora, questa è una domanda più per Ambino. Allora, si dice spesso che la musica abbia un po' una funzione terapeutica. Di solito serve ad aiutare a superare momenti difficili e a scoprire le canzoni. Quindi quello che volevo chiederti è se senti spesso a volte la responsabilità di quello che scrivi mentre scrivi,
no.
E se sì, questo si può rappresentare.
Ci mancherebbe altro.
No, alcun tipo di responsabilità. Soprattutto nella scrittura dei testi. Guarda, questo in questi giorni sto facendo proprio quello e è la prima volta che non lo fare. Magari ci vogliono 3 giorni per non farlo, perché ovviamente dopo 10 dischi è più difficile. No.
Non c'è cosa peggiore dell'autocensura.
No, c'è cosa peggiore, veramente.
Guarda, ma addirittura una cosa che c'entra poco ma fa capire. Una volta ci fecero un culo enorme, 2 genitori, un culo enorme, mi ricordo, perché si pubblicò una foto, che era una foto che girò un po' e si usava noi sui social, e mi ricordo che ci scrissero sia sotto il post, che mi scrissero a me privatamente, forse anche loro quando l'hanno letto, facendoci un culo enorme, perché voi siete esempio per i giovani.
Esempio.
Tutto se tuo figlio ascolta di Zen e te lo prendi come esempio, fatti più domande su come le
prendi. Io penso che sia una problematica.
No, però sicuramente ci devi un attimo mettere, certo. Perché lì per lì è l'unica parola è la ripetizione.
Invece cosa mi dite di Pisa? Che è la vostra città, Pisa?
Pisa, sì.
La città dove siamo conosciuti.
Gli avete dedicato un brano ricco di passione.
Cioè, certo. Dedicato un brano a
Pisa Merda.
Alla provincia.
O anche Parma.
Allora, prima di tutto perché chiariamo che Pisa Merda l'abbiamo trovato ovunque nel mondo.
Vabbè, sì, non parla solo della Toscana.
E ci dicono Pisa Merda da sempre, quindi
ci dovevamo farlo noi, cioè chi più di noi era titolato a fare questo brano qui. Poi era.
E comunque come andare tutti a fanculo, Pisa Merda non dice mai Pisa Merda, ma dice tutt'altro.
La registrazione dell'album. Allora, registrazione dell'album, voi avete usato batteria, basso e chitarra, proprio perché voleva rendere poi nei live lo stesso effetto che la gente ritrova ascoltando l'album. Poi però c'è stata la volontà di fare la terza guerra mondiale 2.0, che è quella remixata.
Che uscirà a breve,
io ho ascoltato anche qualche pezzo. Perché?
Perché l'ha fatto il nostro...
C'è fatto.
Praticamente lo studio in cui lavoro, che è lo studio dove abbiamo fatto il disco, cioè il nostro collaboratore che è Andrea Pacchetti, che è tipo un santo, un uomo qui, e che si è intrippato a fare ogni brano in versione elettronica, non solo dance, ma ogni brano e ci ha fatto sentire, a noi ci ha fatto piacere.
Una cosa che sto notando che mi ha lasciato veramente basito, che l'80% dei giovani che ho visto, quindi non dei giovani, non sanno cos'è un remix. Cioè non capiscono che è il DJ che prende un pezzo di un gruppo e lo fa da solo.
Senza che il gruppo sia deciso di farlo in quello.
Ora che siamo qui con voi, per una volta senza ballare sul palco, vorremmo chiedervi, in questo mondo di oggi voi, come lo vivete? Chi ascolta il vostro ultimo album potrebbe avere l'impressione di un po' di misantropismo, oppure volete essere un monito?
Guarda, c'è stato detto anche a proposito del disco Canzoni contro la natura, che fu, secondo alcuni, sembrava avesse delle venature appunto più misantrope, quasi nichiliste. Io penso che noi perché facciamo degli humor nero, non è tanto misantropia o cinismo fino a se stessa, è un po' la vena stilistica che abbiamo noi, che è così, cioè ci è sempre piaciuta una certa vena sardonica, anche sarcastica.
La vita è un po' sopravvalutata, è questa fissazione molto juvenile proprio, sì. Che è la vita, cioè, calma, stiamo calmi.
È capace, no? Personalmente, sono le scale morte,
io apprezzo la vita, la tollero abbastanza da non essermi ammazzato, questo è più o meno il grado in cui mi piace la vita, no?
Ok.
E non c'è niente di male in questo, me la godo esattamente come se la gode uno che... Cioè, ognuno ha il diritto di godersi in ogni maniera. I Zen hanno questa base filosofica, oltre che sardonica, alle spalle, che è quella che arriva da un certo tipo di filosofia, che non è che assolutamente per forza di cose ha...
Ah, ringraziamo gli Zen Circus per il tempo dedicatoci e ci vediamo questa sera.
Forse.
Se deve succedere da qua stasera.
Per oggi è tutto. Vi aspettiamo sabato prossimo con un nuovo appuntamento di Revolution Live su www.radiorevolution.it.